Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati ad una nuova puntata di The Future Of, questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante, addentriamoci subito negli argomenti della puntata di questa settimana. Only Facts. Nel menu parliamo dei numeri di Amazon e delle poche o nulle tasse che paga, ma anche del futuro degli insetti e della loro importanza, di aeroplani alimentati con olio da cucina e di onde ultrasoniche capaci di combattere i tumori. Per le news dal futuro ci addentriamo in un tema super stimolante, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riconoscere le emozioni umane, in questo caso nello specifico campo delle teleconferenze e delle vendite. La rubrica Retro Future guarda tra ironia, scienza, religione e astronomia alle storie sulla fine del mondo, dalla profezia dei Maya alla numerologia biblica, passando per la cometa di Halley, per finire con una gallina. Eh sì, anche un volatile ebbe a che fare con la previsione della fine della Terra. Guardando al futuro lontano, Extreme Future, parliamo di sostenibilità in un mondo molto particolare, quello dei funerali. Lo sapevate che esistono almeno altre 22 opzioni oltre alla tradizionale sepoltura? E sono tutte green? Alcune sì, altre sono strane e bizzarre, altre addirittura ipertecnologiche. Vediamo cosa ci riserva l'aldilà del futuro. Allora siete pronti? Reggetevi forte, allacciate le cinture, pronti, partenza, via!
Silence, please.
Only Facts. La settimana è ricca, come sempre, di notizie e segnali deboli sul futuro. Vediamo che cosa ci ha colpito. Primo, il gigante del retail Amazon ha dichiarato per la sua attività europea del 2021 perdite per 1,26 miliardi di dollari, il che ha permesso alla società di non pagare alcuna imposta sul reddito e anzi di ricevere 1 miliardo di euro in crediti di imposta. L'azienda, con sede in Lussemburgo, ha registrato un fatturato di 51,3 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto ai 43,8 miliardi di euro del 2020. L'unità, chiamata Amazon EU SARL, comprende le entrate generate dalle attività di e-commerce nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Svezia e Paesi Bassi. È auspicabile al più presto una tassazione sui ricavi delle big tech, perché fare 51 miliardi di ricavi senza pagare tasse è una presa in giro. La seconda notizia della settimana riguarda uno studio appena pubblicato su Nature che lancia un allarme sulla riduzione di insetti sul pianeta. Che si tratti di farfalle, api o altri impollinatori, che la causa sia l'uso industriale della terra, i pesticidi o il cambiamento climatico in generale, il loro declino sta raggiungendo un punto di non ritorno, che avrebbe impatti devastanti anche sull'essere umano. Senza insetti non possiamo sfamare un pianeta di 7,5 miliardi di persone. Semplice. pochi numeri su tutti. I ricercatori hanno analizzato i dati di un periodo di 20 anni per più di 6.000 località e hanno studiato quasi 18.000 specie di insetti. Hanno concluso che nelle aree con agricoltura a bassa intensità, meno riscaldamento climatico e un habitat naturale vicino, gli insetti sono diminuiti solo del 7% rispetto alla diminuzione del 63% nelle aree con meno copertura di habitat naturale. Insomma, comunque diminuiscono, ma dove diminuiscono di più la colpa è sostanzialmente dell'uomo. La terza notizia della settimana potrebbe sembrare una news da clickbait facile, se il tema di fondo non fosse invece serissimo. L'Airbus A380, il colosso dei cieli, ha completato un volo di prova alimentato con olio da cucina. Sì, avete sentito bene, l'aereo di prova ha completato un volo di 3 ore dall'aeroporto di Blagnac a Tolosa, sede francese di Airbus, lo scorso 25 marzo. Era alimentato da carburante per l'aviazione sostenibile, chiamato SAF, prevalentemente fatto di olio da cucina usato e grassi di scarto, operativo su un singolo motore Rolls-Royce Trent 900, quindi non un motore creato allo scopo, un motore normale che utilizza l'aeroplano. Questo è l'ultimo di una serie di esperimenti iniziati su velivoli di dimensioni minori, con alimentazione mista, cioè un motore che andava a SAF e uno tradizionale a cherosene, attività che mira a certificare questo combustibile, e quindi i voli grazie a questo combustibile, e renderlo lo standard. Se così sarà, avremo la frittura più riciclabile della storia. L'ultima notizia è una di quelle che riempie il cuore e fa appassionare alla scienza. Gli scienziati dell'Università del Michigan hanno usato una nuova tecnica per letteralmente sminuzzare i tumori all'interno dei ratti impiegando onde ultrasoniche non invasive, avvicinandosi alla soglia di un importante passo avanti per i pazienti di cancro al fegato. È stato sperimentato in particolare per questa tipologia di cancro, ma il risultato è talmente promettente che la cosa è già passata alla sperimentazione sull'uomo. I primi test hanno suggerito che le onde sonore hanno decimato con successo fino al 75% del materiale tumorale del fegato nei corpi dei topi, il che ha permesso al sistema immunitario delle piccole creature di entrare in azione e battere, eliminare i tessuti cancerosi rimasti, impedendone la riemersione, impedendo che si diffondessero nuovamente. Speriamo funzioni anche sull'uomo ed arrivi presto a disposizione della comunità. News dal futuro, call ed analisi delle emozioni. Zoom, la nota applicazione regina delle riunioni virtuali, mercoledì ha comunicato che sta aggiungendo alla piattaforma nuove funzionalità chiamate Zoom IQ per le vendite, che forniscono agli organizzatori delle riunioni di carattere commerciale le trascrizioni delle conversazioni post riunione e l'analisi del sentiment. La prima parte è abbastanza acqua e sapone. Catturare quello che è stato detto in una riunione è abbastanza innocuo, e semmai il dubbio che possiamo avere è sulla qualità della trascrizione, visto che probabilmente ci siamo già imbattuti in questa tecnologia e la percezione generale è che l'accuratezza abbia ancora grandi margini di miglioramento. La seconda parte, l'analisi del sentiment, è più delicata. Il suo obiettivo mira a capire se l'interlocutore è stato attento, ingaggiato, interessato, in qualche modo più o meno predisposto positivamente alla conversazione, al prodotto o servizio offerto e così via. Potenzialmente un'arma segreta per migliorare l'efficacia della vendita, ma in questo caso indifferita. La realtà è che la tecnologia è già più avanti di quanto Zoom stia proponendo. Esistono già software che cercano di rilevare se un potenziale cliente è interessato a ciò che un venditore ha da dire durante una videochiamata, in real time, avvisando il venditore durante la riunione se qualcuno sembra più o meno interessato ad un particolare argomento. Prima di approdare al mondo delle vendite, questa tecnologia è partita dall'analisi dei post e delle reazioni generate dagli stessi sui social media. Poi è rapidamente passata ad essere un valido aiuto per gli operatori di call center. Parla più lentamente, sii più energetico, mostra maggiore empatia, tanti consigli e così via. Il tutto grazie ad algoritmi che analizzano la voce. Ed ora tocca alle vendite, aggiungendo alla parte sonora anche quella video, perché la voce è solo un aspetto, ma anche i movimenti del corpo, il non verbale, le microespressioni facciali sono elementi fondamentali per valutare le emozioni dell'interlocutore, che tra l'altro dovrà essere avvisato che l'applicazione sta registrando il suo comportamento, aprendo a problemi sia di privacy che di genuinità della controparte una volta che viene avvisata di essere sotto esame. Qualcosa in cui credono anche gli investitori. Se una startup, o forse ormai dovremmo dire ex startup o scale up o azienda fatta e finita di nome Unifor, ha recentemente raccolto un Series E da 400 milioni di dollari, che ha portato la valutazione della società ad oltre 2,5 billion per fare esattamente questo. Personalmente sono convinto dell'utilità dello strumento, ma ritengo che serva anche una formazione adeguata ai venditori. Tanti anni fa ho iniziato a studiare Paul Ekman, lo scienziato che per primo studiò le microespressioni facciali, scoprendo che sono universali. Tradotto, le emozioni di base sono le stesse e sono espresse ugualmente da un italiano, un americano, un asiatico o un maori. Quindi da questo punto di vista siamo tutti uguali. Non è quindi una sorpresa che un dataset adeguato possa allenare un'intelligenza artificiale a fare quello che io ho imparato a fare naturalmente con l'esercizio, cioè riconoscere le emozioni in corso durante una conversazione. Ho però anche imparato che la lettura delle stesse va calata nel contesto e poi va loro assegnato un significato. Un conto è cogliere un'espressione negativa, per esempio di rabbia, paura o disgusto. Un conto è capire cosa voglia dire e come usarla per indirizzare la conversazione, se si sta parlando, vendere meglio se si sta vendendo, o negoziare in modo favorevole se quello è il vostro ambito di attività. Serve una dose di intelligenza emotiva che di sicuro non viene insegnata da un algoritmo. Retro Future. A che ora è la fine del mondo? La fine del mondo è sempre stato un tema al centro dell'interesse di culture, scienziati religiosi, ma anche visionari e ciarlatani che hanno provato a raccontarci come andrà a finire. Per fortuna, finora nessuno ci ha ancora azzeccato. Andiamo a vedere cosa è stato immaginato e cosa ci è stato detto sull'argomento. La profezia dei Maya è probabilmente la storia più nota. Il 21 dicembre 2012 ha segnato la fine del primo grande ciclo del calendario Maya. Molti hanno interpretato erroneamente questo fatto come una fine assoluta del calendario, che tracciava il tempo ininterrottamente da una data di 5125 anni prima, e sono emerse previsioni da giorno del giudizio. Gli scenari della fine del mondo includevano la collisione della Terra con un pianeta immaginario chiamato Nibiru, gigantesche eruzioni solari, un allenamento planetario che avrebbe causato enormi catastrofi di marea e un riallineamento dell'asse terrestre. I preparativi per la fine del mondo, come lo conosciamo secondo la teoria, la profezia dei Maya, hanno visto accadere tante cose. Includevano per esempio un'arca di Noè dei giorni nostri, costruita da un uomo in Cina, prevedeva, visto in realtà realizzarsi una vasta, ampia vendita di kit di sopravvivenza, ma comunque tante chiacchiere, pochi fatti, noi siamo ancora qui. tra i più prolifici predittori, se così li possiamo definire, predittori moderni dei tempi finali, Harold Camping ha predetto pubblicamente la fine del mondo ben 12 volte, basandosi sulle sue interpretazioni della numerologia biblica. Nel 1992 ha pubblicato un libro intitolato minacciosamente 1994, che prevedeva la fine del mondo intorno a quell'anno. Forse la sua previsione di più alto profilo era per il 21 maggio 2011, una data che ha calcolato essere esattamente 7.000 anni dopo il diluvio biblico. Quando quella data è passata senza incidenti, ha dichiarato che i suoi calcoli erano sbagliati e ha spostato la fine del mondo al 21 ottobre 2011. Tra un calcolo e l'altro, con tutto il rispetto per la Bibbia, un po' meno per il signor Camping, noi siamo ancora qui. Guardando al cielo invece che alla religione, le ispirazioni non mancano. La cometa di Halley passa vicino alla Terra ogni 76 anni circa, lo sappiamo, ma la vicinanza del suo passaggio nel 1910 creò la paura che potesse distruggere il pianeta, sia per una collisione celeste che per i gas velenosi che si diceva contenesse. Ne seguì un panico mondiale, alimentato dai media e da titoli di giornale come «La cometa può uccidere tutta la vita sulla Terra», dice lo scienziato. Un gruppo in Oklahoma cercò di sacrificare una vergine per scongiurare il destino imminente. Parliamo dell'Oklahoma, Stati Uniti, quindi non un paese arretrato. E addirittura l'aria imbottigliata divenne un prodotto molto richiesto, come se stesse per finire. La Terra probabilmente passò attraverso una parte della coda della cometa, ma senza alcun effetto apparente. Abbiamo poi ascoltato una miriade di storie legate al 666, il numero di Satana. Pareva ovvia la fine del mondo nel 1666. Ci fu in effetti il famoso incendio di Londra, che distrusse pesantemente la città, ma il resto del mondo continuò come se nulla fosse. Senza contare poi le storie sull'anno 1000, ma erano, diciamo, altri livelli culturali. La storia più bizzarra sulla fine del mondo, però, ha forse a che fare con una gallina. Nel 1806, una gallina addomesticata a Leeds, in Inghilterra, sembrò deporre uova con il messaggio «Cristo sta arrivando». Secondo quanto riferito, un gran numero di persone visitò la gallina e cominciò a disperarsi per il prossimo giorno del giudizio in arrivo. Si scoprì presto, tuttavia, che le uova non erano in realtà messaggi profetici, ma l'opera del loro proprietario, che aveva scritto sulle uova con inchiostro corrosivo e le aveva reinserite nel corpo della povera gallina. Insomma, quando vogliamo prevedere la fine del mondo, tolti i ciarlatani, un misto di religione, numerologia, astrologia e simili hanno riempito i libri, hanno sicuramente anche arricchito le tasche di molti, che sono però ovviamente passati tutti a miglior vita, mentre il mondo è ancora qui. Extreme Future, funerali verdi. Il tema della sostenibilità sappiamo che sta diventando una priorità per molti individui. È qualcosa di applicabile anche alla morte? È possibile morire in modo ecologico e sostenibile? Ma più che altro, rispondere a questa domanda ci potrebbe dare qualche indizio di come interpreteremo la morte in futuro? Secondo me, ovviamente sì. La morte tende ad essere un processo piuttosto pesante in termini di produzione di carbonio, un lascito non esattamente in linea con la sensibilità che vorremmo mostrare in materia da vivi. Una cremazione media rilascia 400 kg di anidride carbonica nell'atmosfera, per esempio, una quantità simile a due pieni di benzina di una normale automobile. Anche se, ad onor del vero, le strutture esistenti sono obbligate ad usare dei filtri per evitare che almeno certe sostanze pesanti, come i metalli, vengano sparse nell'atmosfera. E se anche voleste pensare a soluzioni più nobili o antiche, come le pire che vengono accese per esempio in India e in altri luoghi, beh, anche tagliare alberi per dare loro fuoco non è un esempio di coscienza climatica inappuntabile. E considerato che in alcuni paesi, come gli USA, le cremazioni hanno superato le sepolture, qualcuno si è posto il problema. Allo stesso tempo sono nate aziende che propongono cose creative che si possono fare con le ceneri di una persona cara, come pressarle in un disco di vinile, usarle per creare una barriera corallina marina o farle comprimere, pressare nuovamente in diamanti. Ma insomma, quindi, qual è il modo più verde per andarsene? Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, si potrebbe addirittura essere compostati. I corpi vengono deposti in camere con corteccia, terra, paglia e altri composti che promuovono la decomposizione naturale. Entro 30 giorni il tuo corpo è ridotto a terra, che può essere restituita a un giardino o a un bosco. Recompose, l'azienda dietro il processo, sostiene che usa un ottavo dell'anidride carbonica di una cremazione. Una tecnologia alternativa utilizza i funghi. Nel 2019 il defunto attore Luke Perry, famoso anche in Italia per alcune serie, è stato sepolto in una tuta da fungo su misura progettata da una startup chiamata Coelho. L'azienda sostiene che la sua tuta è fatta con funghi e altri microrganismi che aiutano la decomposizione e neutralizzano le tossine che vengono emesse quando un corpo di solito decade. La maggior parte dei modi alternativi di smaltire i nostri corpi dopo la morte non sono basati in realtà su una nuova tecnologia, come state vedendo, stanno solo aspettando che la società li accetti, è un tema di accettazione sociale. Un altro esempio è l'idrolisi alcalina, che comporta la scomposizione del corpo nei suoi componenti chimici in un processo di 6 ore in una camera pressurizzata, a volte conosciuto come cremazione in acqua o acquamazione, parola abbastanza brutta. Questo modo di sciogliere un corpo in acqua è ora legale in almeno 18 stati americani e ovviamente produce meno emissioni rispetto ai metodi più tradizionali. Questi nuovi approcci sono in rapida diffusione, ma non sono certo gli unici. Qualcuno si è preso la briga di contare le soluzioni tecnicamente possibili e sarebbero ben 23, incluse la mummificazione, la tumulazione all'interno di alberi, la crionica o l'invio delle ceneri nello spazio. Quest'ultima soluzione è probabilmente la meno sostenibile e la più costosa, ma credetemi, non è una fantasia. Al contrario, il metodo più ecologico è probabilmente la promessione. Il corpo è trasformato in un fertilizzante, come lo sterco di mucca, venendo prima congelato in azoto liquido e poi trasformato in polvere. Questo aiuta la crescita delle piante, spargendolo nel terreno che alla fine si degrada e trasforma in compost, lasciando quantomeno la tua famiglia con meravigliosi pomodori in primavera. Insomma, tra tecnologia, aspetti legali e costumi religiosi, tra non molto tempo saremo chiamati a scegliere in anticipo cosa succede dopo e magari saremo giudicati anche da quello, perché alcune scelte sono più sostenibili, più green e altre meno. E quindi non potevo non chiudere questa storia con l'idea di un'azienda del metaverso che vuole creare cloni virtuali di persone in modo che quando muoiono i loro cari possano ancora parlare con loro. Una modalità live forever che memorizzerebbe i movimenti degli utenti, lo stile di conversazione e la voce sotto forma di dati. Obiettivo: creare un clone avatar virtuale. Questo permetterebbe alle persone di interagire con i cloni alimentati dall'intelligenza artificiale dei loro cari defunti molto tempo dopo la loro scomparsa, sia che siano stati compostati, sepolti o cremati. Grazie di aver ascoltato la puntata di The Future of, di essere stati insieme anche questa settimana. Vi ricordo che The Future of è un progetto di divulgazione gratuito, quindi parlatene ai vostri amici, ai vostri colleghi, a tutti coloro che sono appassionati del futuro e fatelo conoscere. Vi lascio con una frase dal futuro che trovate sulla newsletter, ma che mi ha colpito molto, che trovo molto interessante, che dice: l'età della pietra non è finita per mancanza di pietra e l'età del petrolio finirà molto prima che il mondo finisca il petrolio. Ahmad Zaki Yemeni.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.